Radio Rosbrera, ciao. Oggi sono in compagnia della dottoressa Laura Fanti, che è una storica e critica dell'arte e che fa in questo momento ricercatrice all'Università di Bruxelles, dove ci troviamo in un tipico arredamento da Europa continentale di legni chiari. Buongiorno Laura.
Buongiorno Fabrizio.
Allora, oggi noi siamo qui per parlare di un argomento che in qualche puntata precedente abbiamo sfiorato e che a me è particolarmente caro, cioè il simbolismo. Ora, simbolismo è una parola dai molteplici significati, per cui innanzitutto chiederei a Laura di spiegarci come movimento artistico e letterario esattamente che cos'è il simbolismo.
Allora, grazie per la domanda alla quale non avremo una risposta immediata, e senza soffermarci a dire che tantissime forme d'arte hanno utilizzato simboli e possono essere considerate simboliste. Per simbolismo si intende non tanto un movimento artistico quanto una corrente di pensiero, di artistica, che si è sviluppata dalla fine dell'Ottocento, quindi XIX secolo, all'incirca 1880-86, che è in realtà continuata fino a gran parte dei primi anni del Novecento e prima della Prima Guerra Mondiale, all'incirca. E anche se per alcuni studiosi questo il periodo chiave è durato solamente 10 anni, ossia dal 1886 al 1896. E, naturalmente si è sviluppato sia in letteratura sia nelle arti figurative. Secondo alcuni critici è nato prima come movimento letterario, lo siamo qui a ricordare Mallarmé e poi tutti i manifesti che sono usciti sull'arte simbolista, e poi sarebbe nato come movimento pittorico. Ecco, ho sbagliato anch'io a chiamarlo movimento, perché per semplificare spesso si utilizza questo termine che include un po' tanti sotto insiemi.
Dicevo che il simbolismo comunque rispondeva a delle istanze di quel periodo storico e le traduceva in quale maniera?
Dunque, perché ho detto che prima in poesia e poi nelle arti visive? Perché nel 1891 nasce questo famoso manifesto che mi ha chiamato manifesto del simbolismo, ma è un articolo di Albert Aurier su Gauguin, dove lui viene proprio a definire l'arte di Gauguin. Dice: allora, l'arte deve essere simbolista, sintetista, decorativa, eccetera, quindi come se ci fosse proprio un manifesto di che cos'è l'arte simbolista. Naturalmente tutto va preso con le pinze, non è che gli artisti seguissero i dettami dell'arte di Gauguin, ma sicuramente lui è stato uno dei primi che ha cominciato ad utilizzare in modo antimimetico il colore. È famoso l'episodio dell'incontro con Serusier, si incontrano a questo Bois d'Amour e lui chiede consigli per dipingere e Gauguin dice: guarda, come li vedi questi alberi, se li vedi blu dipingili blu. Quindi già qui capiamo come c'è questa introduzione dell'elemento dell'immaginazione, che non è semplicemente un'immaginazione nella riprodurre un mito, quindi o una fantasia, ma anche un modo diverso di percepire, di rappresentare il reale. E quindi, se possiamo dirlo in poche parole, il simbolismo nasce come una reazione al realismo e anche all'impressionismo della metà dell'Ottocento.
E c'è un obiettivo in tutto ciò?
L'obiettivo naturalmente dipende dalla personalità, dipende dalle aree geografiche, dipende dalle riviste, circuiti culturali in cui gli artisti si sono mossi. E c'è da una parte un atteggiamento un po' elitario, ossia l'artista è un po' il profeta, è colui che cerca di scoprire gli aspetti nascosti della realtà e li fa conoscere a chi però? Agli altri, a un pubblico diffuso o a pochi che sono in grado di capire, selezionati, no? Gli eletti. E infatti non dimentichiamo che i Nabi, che erano appunto questi artisti seguaci di Gauguin, sì, Nabi in ebraico vuol dire profeti, quindi c'è un po' questo doppio binario, ossia l'artista è un profeta e parla al tempo stesso a un pubblico più ampio, ma non è che gli offre poi le chiavi per interpretare. Qui nasce uno dei problemi chiave del simbolismo, ossia chi è il pubblico del simbolismo stesso.
Però è pur vero, insomma, eventualmente tu mi correggerai perché sicuramente ne sai più di me, che la vera opera d'arte, come la vera opera letteraria, ha diversi livelli di lettura. Quindi, come per esempio nella letteratura di genere, il poliziesco può anche nascondere dei messaggi in seconda battuta, però intanto c'è una trama gialla che ti porta a seguire e ti può bastare quella prima lettura. La pittura, insomma, o le arti figurative legate al simbolismo hanno comunque una dimensione di seduzione in tanti sensi, anche in quello letterale dell'espressione, ma anche di seduzione intellettuale, che forse a volte basta. E poi, tra l'altro, sai, in quello che dici tu c'è una cosa che a mio parere si è un po' persa nella società di oggi. Cioè, fino a qualche decennio fa, anche nelle nostre società, c'era una sorta di soggezione è un parolone, nei confronti dell'intellettuale. Cioè, nei confronti di uno che aveva più capacità di giudizio di altri su certi argomenti, o, ecco, senza arrivare alla parola profeta, una capacità di intuizione che gli altri non avevano, e che in fondo è vero, e siccome questa soggezione nei confronti dell'artista, ecco, chiamiamola così, addirittura nella società moderna a tratti si trasforma in derisione, vediamo, diciamo, lo sbando che a diversi livelli c'è intorno a noi.
Dunque, messo insieme tante cose, no? Anche la figura dell'artista, sicuramente l'artista diventa più emancipato verso la fine dell'Ottocento, quindi c'è sempre un sistema del mercato, di collezionisti, mostre, che diventa più privato che istituzionale, e quindi l'artista non è mai completamente libero, quindi deve sempre rispondere a qualcuno, ma al tempo stesso c'è la ricerca intima dell'artista, quindi c'è il percorso che fa la storia dell'arte e il percorso che fa l'artista nella società, quindi per questo parlo anche di questi doppi livelli che ci sono sempre, soprattutto nel simbolismo, anche perché, non so se rispondo proprio esattamente alla tua domanda, c'era una ricchezza di riviste, di associazioni culturali, di possibilità di far conoscere il proprio lavoro, che al giorno d'oggi potrebbe sembrare inaudita, insomma, è quasi inimmaginabile. Quindi non so poi in realtà quanto il profano credesse alla figura dell'artista come vate, come colui che guida, o quanto fosse invece più l'artista stesso che aveva questa esagerata coscienza di se stesso da stimarsi, appunto, una guida per
però l'umanità. Sai, io ricordo, avendo letto la corrispondenza di Van der Berghe, lui in una lettera raccontava che quando passeggiava per le strade di Bouillon sentiva che al suo passaggio i ragazzini si fermavano e mormoravano il poeta, ma con un tono reverenziale. E oggi non è così. Oggi il poeta è quello che non produce, perché siamo in una società dove devi produrre e non si sa bene questo produrre che cosa sia. Siamo in una società dove non solo non c'è la rivista letteraria o la rivista che si occupa di arte, ma dove gran parte di quelli che vengono considerati successi editoriali, almeno in Italia, vengono riscritti a tavolino dagli editor delle case editrici, perché devono rispondere a determinati canoni che si presuppone porteranno un successo che in realtà è solo presunto e non vero, che insomma è tutto molto diverso.
Sì, in realtà sì, guardare un po' al passato con gli occhi del presente è sempre un po' rischioso, poi quando si sta dentro a tante questioni si vedono diversamente queste cose, quindi è vero che c'era questa alta considerazione dell'artista, ma anche è vero che l'artista spesso doveva riciclarsi, come dire, come per esempio scrittore, come giornalista, come critico d'arte, sembra assurdo ma era così, perché non aveva bisogno di essere riconosciuto, ma al tempo stesso la vedeva come in un certo senso un sottostimare il proprio lavoro, quindi non è proprio sempre così, spesso si trovava in condizioni di dover affermarsi, ma per via anche traverse in un certo senso.
Ma infatti credo che Mallarmé abbia inventato, diciamo, il risponde alle lettrici nelle riviste femminili, lui faceva questo anche a un certo punto. Poi Mallarmé di suo non ha neanche mai pubblicato libri, cioè pubblicava plachette in 100 esemplari che distribuiva a 99 persone più o meno simili a lui, che, come dicevi tu, che capivano quello che scriveva.
Quindi quindi naturalmente dipende dalla personalità, c'erano artisti che non si sono mai voluti mischiare con alcune questioni, altri invece che per avere una certa visibilità hanno invaso un po' tutti i settori, ecco, se adesso stiamo uscendo un po' da questioni più teoriche, stiamo entrando in quelle più di dinamiche del sistema dell'arte.
Però è vero anche che appunto non con l'art nouveau, diciamo che il derivato pratico, chiamiamolo così, del simbolismo, nasce anche in qualche modo il concetto di design moderno, perché poi loro disegnavano mobili, lampade, ed era l'artista, non era, cioè cominciava ad essere un fatto industriale, ma non lo era ancora.
Sì, mi ripeterò a parlare di questi doppi binari, perché anche lì c'è da una parte una, riprendersi una rinascita dell'arte monumentale, quindi ci sono questi artisti che vogliono creare delle opere immense, decorare magari hotel de ville, residenze, quindi un po' riproporsi come artisti rinascimentali che stavano un po' al seguito di un signore, no? È una visione un po' anacronistica dal nostro punto di vista. E dall'altra invece ci sono artisti che non volevano assolutamente occuparsi né di affreschi né di oli, ma di arti minori, ecco, quindi illustrazioni di libri oppure carte da parati, che hanno un periodo di grande rinascita in quel momento, o di sì, design in tutti i settori, quindi non avevano però questa remora nel dire io mi occupo di arte pura e quindi non mi vado ad occupare anche di, lo chiamiamo design, ma non si chiamava design, insomma, diciamo di arti decorative, arti applicate. E sì, da questo punto di vista invadevano un po' anche altri settori e gli ambienti.
Senti, noi abbiamo giustamente cominciato questa puntata descrivendo, raccontando che cos'è il simbolismo. Ci siamo sentiti, diciamo, in qualche modo obbligati a farlo perché si presuppone che anche un pubblico colto non abbia necessariamente contezza di tutto ciò che significa questo, ecco, lo siamo chiamiamo così, movimento per semplicità, tutto ciò che significa questo movimento. Eppure poi a me è capitato, e sarà capitato anche a te, quando invece ne parli anche con persone che conoscono a meno appunto questo ambiente, hai la percezione che il simbolismo tocchi delle corde molto attuali nel suo riflusso verso l'irrazionale, anche in temi che tu mi dicevi prima dell'intervista sono forse un po' inflazionati, quello della femme fatale eccetera, però tocca delle corde attuali e c'è quindi un difetto di comunicazione.
Dunque, non abbiamo parlato neanche della psicanalisi, perché comunque dobbiamo dire che c'è un discorso anche di legato alla psicanalisi che si incrocia un po' con il simbolismo. C'è questo riflusso verso l'incosciente, verso tutto ciò che non è razionalizzato, e quindi sì, ci sono dei temi che in realtà hanno permeato un po' tutto il Novecento e di cui non molti hanno conoscenza. A livello di comunicazione devo dire che gli artisti simbolisti per tanto tempo sono stati un po' relegati in una specie di limbo, quindi gli artisti che non erano né espressionisti né impressionisti né avanguardia allora erano simbolisti e spesso confusi con gli artisti pompieri, con gli artisti più accademici. E quindi c'è stato un po' questa damnatio memoria, anche perché molti artisti sono nati come accademici, come pittori accademici, e parlo della pittura ma anche nella scultura. Dunque in quel caso c'è bisogno davvero di strumenti critici per poter leggere nel modo più esatto possibile quel periodo. E a livello di comunicazione sicuramente ci sono opere che tanti hanno visto in qualche modo anche nei musei senza sapere che sono di tal artista o non so, di Knopf, di Böcklin, di Delville, di altri che sono simbolisti o detti simbolisti, no? Come Felicien Rops o Ensor, perché adesso siamo qui in Belgio quindi mi vengono in mente i loro nomi. E, sì, ci sono degli artisti che conosciuti in un modo o nell'altro, ma di cui non si sa molto, pure delle opere che in qualche modo sono giunte a noi, ma così un po' random, un po' come delle visioni, ma sono anche uscite nel tempo stesso.
Questo probabilmente deriva anche dal fatto che fino a non molti decenni fa la critica era molto politicizzata, per cui tutto ciò che non poteva considerarsi impegnato impegnato poi secondo i canoni del Partito Comunista, perché poi più o meno era questo, era un po' marginalizzato.
Anche qui si aprono tanti scenari interessanti che è possibile sintetizzare, però questo è vero, ma non è neanche vero se si pensa per esempio agli impressionisti, alla fortuna che hanno avuto, non dico per tutto il Novecento, perché direi un'esagerazione, e si tratta di artisti non impegnati, no? Non engagé, però facili in un certo senso, quindi le loro immagini, i loro dipinti, che all'inizio scandalizzavano, adesso è già da parecchi decenni, sono visti come gradevoli, no? Quindi piacevoli all'occhio, e questa cosa, come dire, li ha ripagati. Mentre, sì, adesso non voglio entrare troppo nel discorso di arte politicizzata, perché è molto complesso come discorso, però sicuramente se i simbolisti si rifanno a tutto ciò che è un allontanamento dalla realtà, allora potrebbe sembrare che si occupassero di qualcosa di evanescente, di etereo, di non engagé, ma al tempo stesso di non utile, ecco, di non utile alla società. Erano come un prodromi di un modo diverso di vedere il mondo, di un mondo che non c'è più, che nel Novecento ha cancellato in un certo senso. Però devo dire che, non per riportare le mie ricerche, in alcuni artisti che ho studiato non c'era questo allontanamento dalla realtà, dal mondo politico, dal loro presente, quindi va studiato caso per caso, anche se poi nelle loro rappresentazioni a volte il presente veniva idealizzato. Ci sono artisti che hanno ripreso magari degli episodi del passato, della storia romana, e cercando di riattualizzarla adattarla a eventi presenti, e in questo caso va capito come il mito veniva utilizzato a fini politici, tra virgolette, e quindi non è che tutto il simbolismo fosse scollegato dalla realtà, magari era l'immagine che si voleva dare, il modo, il medium che era diverso, però questo fa parte della ricerca che va a scoprire appunto tutti questi aspetti meno noti.
Senti, secondo te perché il simbolismo ha attecchito un po' in tutta Europa? È nato nel mondo francofono, ma insomma era difficile che qualcosa non nascesse nel mondo francofono fino a 50-60 anni fa. Però in questo piccolo e strano paese, il Belgio, il simbolismo ha attecchito parecchio. Secondo te perché?
Dunque, intanto i contatti con la Francia, con Parigi in primis, perché poi si parla di Francia, ma in realtà lì fuori di Parigi non è che si facessero grandissime cose, quindi c'era questo ponte Parigi-Bruxelles attivo da tanto tempo. Fatto sta che tanti artisti belgi sono stati creduti artisti francesi, e tanti studi più nazionalistici sulla Francia in realtà includono artisti belgi, quindi c'è un po' questa confusione tra le due nazioni per un periodo. Dunque è vero che il simbolismo in Belgio, non so se dire l'ha attecchito prima che in altri paesi. Fatto sta che un articolo importante di Verhaeren su Knopf uscì nel 1886, addirittura prima di quell'articolo di Aurier che ho citato all'inizio sul Mercure de France, che è del 1891, e lui è il primo che utilizza il termine simbolismo. Dice di Knopf: è un artista simbolista. E se vogliamo parlare di coscienza, allora dell'utilizzo delle parole, dell'esistenza, quando è iniziato questo simbolismo a livello proprio di correnti, di movimenti di artisti, e allora è vero che Verhaeren è stato il primo a utilizzare, sempre difficile dire il primo, però a nostre conoscenze siamo d'accordo tra gli studiosi che lui è stato il primo a dire consapevolmente questo artista è simbolista. Sul perché ci sono tanti motivi, c'è anche un discorso di ripresa della tradizione fiamminga. Secondo alcuni studi, il Belgio, che ha, come sappiamo, diventa una nazione autonoma nel 1830, deve un po' costruire la propria identità nazionale, c'è un discorso complesso legato alle comunità fiamminga, Vallone è anche quella minorità tedesca, e c'è un discorso linguistico, e quindi il passato letterario, anche artistico, confuso, diciamo così, e si prende la tradizione fiamminga a livello di tradizione visiva, intanto di artisti visivi, e che serve un po' per unire insieme il popolo e il mondo artistico. E probabilmente anche questa riflessione sul passato, la riflessione anche sugli artisti italiani, perché io lavoro anche su questo aspetto, fa sì che si vanno a scoprire un po' tutti questi aspetti meno conosciuti dell'arte del passato, dell'arte fiamminga, ma questo è un elemento piccolo. E un altro elemento potrebbe essere l'allontanarsi appunto dalla mimesis, che viene un po' identificata con il mondo mediterraneo. Ora sembra che mi contraddico con quello che ho detto della riscoperta dell'arte italiana, ma non è così. E quindi tutto ciò che era Rinascimento in poi è stata una rappresentazione della realtà esterna, per semplificare, quindi tutto ciò che l'arte doveva essere la riproduzione del mondo esterno, e tutto questo è meno presente nel nord Europa, facciamolo iniziare questo nord Europa dal Belgio, non so, dal nord della Francia. E dunque si unisce sicuramente alla ricerca dell'identità e a questo contrasto con la pittura, con l'arte mediterranea.
Io infatti questa cosa in Belgio la sostengo da tempo. Io ho la caratteristica ogni tanto di mettermi a tu per tu con le persone e sostengo che il Belgio, in senso positivo e in senso negativo, sia un grande esperimento a cielo aperto, perché si gioca molto politicamente sull'identità del Belgio. In realtà l'identità di un paese come il Belgio è molto legata al fatto visivo, è molto più legata al fatto visivo che al fatto linguistico, come si vuole far credere ai belgi. Cioè la percezione del Belgio al resto del mondo, per chi ne ha una percezione, è essenzialmente fiamminga. Cioè sono i canali di Bruges, la pittura fiamminga, e il Liberty, c'è tutto una cosa. Beh, il Liberty insomma è trasversale. Nessuno si pone il problema di che lingua si parla in Belgio, e se se lo ponesse penserebbe che si parla francese.
No, alcuni dicono si parla il belga, l'ho sentita anche
qui. Infatti, quindi questo fatto che qui invece sia usata questa divisione identitaria, che tra l'altro secondo me ha comportato anche a danno della valorizzazione del patrimonio belga, una specie di damnatio memoria, visto che tu citavi questa espressione, nei confronti degli scrittori simbolisti, perché gli scrittori simbolisti, ora uso un parolone, erano dei traditori, cioè essenzialmente fiamminghi che scrivevano in francese. Ma il mondo scriveva in francese alla fine dell'Ottocento, perché il francese era molto più parlato di quanto oggi non sia l'inglese.
Assolutamente sì. Sì, perché Maeterlinck, Verhaeren, non solo, scrivevano in francese, e sì, erano considerati dei traditori. Ma spesso anche con artisti olandesi si parlavano in francese, agli artisti francesi e olandesi non è che parlassero in inglese con il Belgio o sì, con le località non parlanti fiammingo. Sì, sicuramente la questione dell'identità è una cosa complessa. Quindi sicuramente il francese era la lingua dominante, anche quegli scambi, dicevo, con l'Olanda, con l'Italia, e nessuno parlava francese, parlava fiammingo a casa. Per esempio nelle memorie di Henri van de Velde c'è scritto che lui parlava francese con tutti, anche in famiglia, pur essendo di Anversa, mi parlava in fiammingo con la servitù, e lì era così contento perché poteva dimostrare il suo lato più intimo, probabilmente. E dunque sì, il francese era la lingua dominante, gli scrittori scrivevano prevalentemente in francese, e fatto sta che non ci si pensa che in realtà, anche se appunto le città fiamminghe sono le più conosciute poi dall'immaginazione popolare, chiamiamola così, e in realtà era la meno utilizzata all'epoca, soprattutto in ambito simbolista, perché si doveva anche dimostrare di essere superiori, tra virgolette, quindi il francese era la lingua dell'elite e bisognava esprimersi necessariamente in quel modo. Lo stesso poi riguarda gli artisti, fatto sta che quando c'era il concorso, famoso concorso Prix de Rome, che era identificato come un concorso accademico, ma molti artisti simbolisti hanno partecipato a questi concorsi, spesso per motivi economici, evidenti ragioni di convenienza, e si poteva chiedere se partecipare ad alcune prove o in fiammingo o in francese. E c'erano degli artisti che volevano dimostrare di sapere francese pur essendo fiamminghi, quindi no, io tipo Delville, io voglio fare sostenere l'esame in francese. Ed altri che erano disperati invece perché non lo sapevano molto bene, allora venivano come rimandati, dovevano studiare non solo le materie che non conoscevano ma anche la lingua, e questo crea dei problemi, diciamo, di coesione un po' del popolo.
Sicuramente sì. Senti, diciamo, siamo già oltre i termini abituali, chiuderei come si chiudono le buone trasmissioni chiedendoti: cosa possiamo consigliare di leggere o di vedere ai nostri ascoltatori se volessero sapere qualcosa di più sul simbolismo? Lo dico io, eventualmente non so se avevi intenzione di autocitarti, cioè sei libera di autocitarti.
No, allora, intanto ci sono un po' di mostre in corso, c'è una mostra a Rovereto, Arte e Magia, che ancora non ho avuto la... no, cosa ho detto? No, Rovereto, Rovigo, non ho avuto ancora la fortuna di vedere, che si chiuderà a gennaio, e lì viene indagato proprio il rapporto del simbolismo con non solo con l'esoterismo, ma tutto ciò che è legato alla magia bianca, nera, e quindi sia i legami che c'erano tra gli artisti e circoli esoterici, sia come queste le loro produzioni artistiche rispecchiassero questa loro visione del mondo. Questo è già un suggerimento. Altri cataloghi di altre mostre sul simbolismo, una mostra sul simbolismo belga che è stata fatta qui nel 2010, e anche una mostra che c'è stata a Rovereto questa volta mi riconfondo sempre Rovereto e Rovigo perché sono due città che fanno molte mostre sul questo periodo.
Non sono neanche vicinissime, però
su arte e stati d'animo, anche lì dove si viene, non è una mostra specifica sul simbolismo, ma dove si viene data una lettura appunto diversa di come gli artisti in quel periodo, e fino alle prime avanguardie, fino a Balla Boccioni si arriva, fossero legati appunto a questo elemento più personale, più intimo, più individuale, non legati alla soggettività, quindi non alla oggettività. E per quanto riguarda letture, c'è un interessante libro, potrebbe anche essere letto da non specialisti, di Rudolf Rapetti, che si chiama Il simbolismo. Lo simbolismo credo sia tradotto anche in italiano, mm-hmm. e in francese pubblicato da Flammarion. E lì veramente si parla del simbolismo non solo letterario, ma proprio di arti visive, di tutte le aree geografiche, e anche di scultura, arti minori, e viene indagato proprio il fenomeno, diciamo così, simbolista. No, io personalmente ho scritto un libro su Baudelaire per Carocci, però appunto una monografia, una piccola monografia su un solo artista, in questo caso svizzero, però ho iniziato più con la Svizzera e poi sono arrivata in Belgio. E poi naturalmente ci sono tante monografie, piccole monografie o grandi mostre su Delville, Knopf, anche de Gouvenant, che è un artista belga, spacciato per, no, di origine francese, ma tanti dalla Francia spesso se lo contende, e sono delle mostre che ci sono state al Musée Rops a Namur, e insomma dei cataloghi che vale la pena studiare.
Insomma, invitando gli ascoltatori a fare una bella ricerca su internet, tra l'altro tutti questi nomi che non tutti hanno magari orecchio per il francese, però basta andare sulle voci simbolismo di Wikipedia, poi sono tutti citati, quindi alla fine è anche semplice ritrovare il bandolo della Modas. Bene, io ringrazio Laura di questa, insomma, gradevolissima conversazione.
Grazie a te per avermi dato l'opportunità di parlare di questo argomento vasto, un po' segreto, misterioso.
Ma forse per la sua stessa anima il simbolismo è destinato a essere diffuso da cospiratori.
Può darsi, sì, qualche setta segreta.
Radio Rosbrera, ciao!